Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Oltre 130 morti e 500 feriti, sale il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la regione tra Medellín e Cali in Colombia. Yablovko, l'unico partito pacifista e di opposizione russo, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre, accusato di ricevere finanziamenti dall'estero. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. La Svizzera segue con attenzione la situazione in Colombia dopo il violento sisma che ieri ha colpito il paese ed è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Lo ha scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il consigliere federale ha inoltre espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori impegnati sul posto. Gli ultimi aggiornamenti parlano di oltre 130 morti e 500 feriti nella zona tra Medellín e Cali. Paolo Manzo.
Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellín e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko è stato escluso dalle prossime elezioni parlamentari previste dal 18 al 20 settembre. Yabloko è l'unico partito russo ad aver preso apertamente posizione contro la guerra in Ucraina. L'esclusione dal voto è stata decisa dalla Corte Suprema su richiesta di un partito nazionalista. Yabloko ha già annunciato che farà ricorso. Manjula Bhatia.
Accolto dagli applausi di una folla di giovani accorsi ieri sera davanti al Tribunale di Mosca, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di essere rassicurante. Questo è il nostro comune contributo perché la pace si materializzi, ha detto. E vediamo che c'è tanta gente che vuole la pace. Abbiamo 5 giorni per fare appello contro la decisione della Corte Suprema e faremo tutto il possibile, nel quadro della legge, per rovesciare questa decisione. Faremo tutto il possibile per avere di nuovo Yabloko sulle liste elettorali per le prossime elezioni della Duma. Yabloko, che in italiano significa mela, il mese scorso era stato ammesso al voto dalla commissione elettorale, insieme ad altri 10 partiti. Poi una formazione pro-Cremlino ne aveva chiesto l'esclusione per presunte violazioni del diritto di autore, per aver usato, per esempio, una frase tratta da un'opera teatrale. Yabloko è anche accusata di propaganda LGBT e di aver ricevuto finanziamenti esteri. Si tratta di un partito risalente agli anni 90, rara voce liberale nel Parlamento e spesso critica nei confronti del governo, che in seguito al giro di vite sulla politica ha perso i suoi seggi alla Duma, essendo molti suoi dirigenti in prigione. Gode del sostegno degli oppositori in esilio. Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, morto in detenzione nel 2024, ha commentato la sentenza affermando che il Cremlino si è spaventato, vedendo che il popolo inizia ad unirsi contro la guerra.
Il turismo ticinese sta vivendo i suoi mesi principali, quelli decisivi per tutto l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più. E il gran caldo persistente apre alle prospettive per allungare la stagione già tradizionalmente forte. Alemme il Chionda.
L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media. Dopo abbiamo degli indicatori qualitativi che parlano di una leggera flessione per quanto riguarda il mese di luglio, ma già una ripresa ad agosto.
Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio e agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record. Non può dunque lamentarsi il turismo ticinese, anche se non ci si può certo cullare sugli allori. La vera sfida non è tanto rendere forte un'estate già molto forte. Che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, sia con un'uscita precoce dall'inverno, sia con un'entrata tardiva nell'inverno, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso, altrimenti abbiamo le persone che sono desiderose di arrivare e poi non trovano l'offerta adeguata sul territorio, quindi la domanda e l'offerta devono svilupparsi in maniera coerente e in simbiosi.
Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
Il caldo può dunque essere un alleato per il turismo, ma può anche causare seri problemi. Un caso emblematico riguarda la montagna più alta dei Grigioni, Pizzo Bernina. Il caldo ha causato la chiusura temporanea del rifugio Marco e Rosa a 3600 metri e a poche centinaia di metri dal confine svizzero. La capanna fa da base di partenza per gli alpinisti diretti alla cima dal versante italiano in Valtellina. Ma le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando crepacci e una situazione instabile e rischiosa per gli escursionisti. Stefano Barbusca.
Dal versante grigionese le cordate continuano a salire in vetta, ma le condizioni delle vie che portano sul Pizzo Bernina sono profondamente cambiate rispetto agli scorsi anni, come racconta Simone Porta dalla Scuola delle Guide di Pontresina.
Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale. Quest'anno invece abbiamo solamente roccia. Quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato questi ultimi 10, 15, 20 giorni probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernina la temperatura.
Tutte le vette sono raggiungibili, ma per alcune cime del gruppo del Bernina le guide alpine seguono delle vie alternative. Il numero dei clienti rispetto agli scorsi anni è in calo.
Ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
E per gli esperti di clima, in futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
È tutto per questa edizione, la prossima alle 12:30. Buona giornata.